Le 10:03, buongiorno, buon lunedì, bentrovati, ritrovati a Mille Voci Tendenze con Marcello Fosetti
e Francesca Margiotta. Buongiorno.
Buongiorno. Qualche settimana fa, proprio nell'ambito di questo programma, eravamo qui con due ragazzi di 20 anni a parlare di tormentoni, di frammentazione della cultura, nel senso dell'ampia proposta di oggi tra musica, televisione, cinema, videogiochi e altro. E ci chiedevamo, esistono ancora oggi cose, fenomeni culturali che hanno qualche possibilità di cristallizzarsi nella cultura popolare come quando la proposta era minore, più selezionata? E ci chiedevamo, ci potrebbero essere ancora oggi circostanze tali da creare un nuovo Elvis? Allora, no, stamattina non parleremo di nuovi Elvis, ma di quello che, volenti o nolenti, rimarrà ancora parecchio nelle nostre teste e nelle nostre orecchie. Ma magari avrebbe senso chiedersi, Elvis ha ancora spazio al giorno d'oggi nella cultura popolare?
Credo di sì, almeno tutte le generazioni che lo hanno amato ci sono ancora.
Esatto, i più giovani,
ecco. Nuove, non lo so.
E infatti gli ammiratori della prima ora sono ampiamente dentro, quelli più giovani, chi lo sa. Si capisce ancora l'importanza di un artista così? L'occasione oggi è davvero propizia perché esattamente 70 anni fa, il 23 marzo del 1956, usciva il suo primo disco che si chiamava proprio come lui, Elvis Presley. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but stay over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but stay over my blue suede shoes. Let's go, cat! Burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but stay over my blue suede shoe. Rock it! For the money, two for the show, three to get ready, now go, 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 but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but stay over my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes, blue, blue, blue suede shoes, yeah, blue, blue, blue suede shoes, baby, blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but stay over my blue suede shoe. Fai qualsiasi cosa tranne calpestarmi le mie nuove scarpe scamosciate blu. Un grande classico di Carl Perkins.
Un grande testo.
Un grande testo, sì. Carl Perkins è stato uno degli artisti che hanno ispirato Elvis Presley. Il rock and roll, il rockabilly non erano un fenomeno che si è inventato da zero Elvis, ma scopriremo quanto ha dato a questo genere, a questi generi musicali. Lui ne ha frequentati tanti e quanto abbia innovato rendendo questi generi e soprattutto alcune canzoni che erano passate un po' nel silenzio a renderle famose.
Sono passati 70 anni, 70 anni sono tanti.
Sì, è l'uscita di questo album che celebriamo quest'oggi, Mille Voci. E perché? Perché parliamo di un artista, poi lo ricorderemo ancora più tardi, che può dire grazie, ma forse al momento non lo diceva, al fatto di essere nato e cresciuto povero. Lui è nato a Tupelo, nel Mississippi, e poi nella preadolescenza con la famiglia si sono trasferiti a Memphis, dunque in Tennessee. Allora, restiamo negli stati del sud degli Stati Uniti, dove la cultura musicale era molto più scura che in altre parti. E questo darà a Elvis la possibilità di incontrare dei generi che non abbandonerà mai e che amerà moltissimo. Intanto però andiamo a qualche anno prima. Il fenomeno del primo disco di Elvis, che ebbe un clamore pazzesco, si coltivò lentamente. Si coltivò con il primo incontro di Elvis con la musica, che non è quello che fece da bambino quando gli donarono una chitarra scassata e lui cominciò ad amare la musica. Si sentiva tanta musica in casa sua, però non avevano neanche un giradischi. E proprio per questo c'è un po' una querelle sul suo primo singolo, sulla prima canzone che ha registrato più che ha pubblicato. Poi se lo si sentirà, perché lui fa il camionista per un'azienda che si occupa di materiale elettrico, e nella strada che percorre spesso col suo camion, a un certo punto vede che c'è questo Sun Studio, uno studio di registrazione che per pochi dollari offre la possibilità di registrare un pezzo. Non ne abbiamo già parlato perché abbiamo fatto l'anno scorso la festa per i 90 anni di Elvis. E lui entra in questo posto, appunto si dice che entrò per registrare una canzone per sua madre, però lui ci entra nel luglio del 1954, la mamma compie gli anni ad aprile. E allora molti dicono, no, in realtà era perché aveva sempre desiderato mettere e fissare da qualche parte la musica che amava cantare, voleva tentare quella strada lì.
Magari si vergognava un po', ha detto no, registro per la mamma.
Esatto, magari è stato così. Possibile che in realtà volesse provare a fare una carriera, poi gli andò bene. Sam Phillips, che era il proprietario della Sun Records, ascolta casualmente il materiale che era stato tratto da quella prima esibizione e convoca. L'esibizione tra l'altro era anche di un'altra canzone che registrò su un lato e l'altro, no? E convoca due musicisti, un contrabbassista che si chiama Bill Black e un chitarrista che si chiama Scotty Moore, con l'intenzione di creare un team musicale il cui compito sarebbe stato quello di suonare per e con Elvis. Allora Elvis comincia a provare con questi due musicisti, provano e riarrangiano cose che già esistevano, provano a mettere insieme cose nuove, ma non è che ha acceso il microfono e gli strumenti solo perché Elvis... c'ha 20 anni scarsi,
E fa il camionista.
E fa, tutto va subito bene, no. Sam Phillips fece cimentare Elvis in diversi brani e stili e poi, dopo un po' di giorni, succede che si accende la lampadina. Lo ha raccontato anche Riccardo Bertoncelli, famoso giornalista musicale, in un programma di Rete 2 del 1994 che si chiamava Alle radici del rock.
Il 6 luglio è il giorno decisivo. Elvis, Scotty Moore e Bill Black partono di buona linea e si impegnano su un brano, soprattutto quello che abbiamo appena ascoltato. Si chiama I Love You Because ed è un country, avrete notato, piuttosto convenzionale, un po' lagnoso e western. Phillips cerca qualcos'altro, anche se non sa bene cosa. Il cosa glielo spiega Presley per caso durante una pausa di quella stessa seduta. Prende la chitarra, attacca una vecchia canzone che gli viene in mente e invita Scott e Billy a seguirlo. Magia. Si accende quella scintilla che per 2 giorni, ma prima ancora per tanti anni, Sam Phillips aveva invano cercato. La famosa musica bianca con fil nero. In quel preciso momento nasce la stella di Elvis Presley e, anche se nessuno lo sa, inizia la lunghissima civiltà del rock and roll. That's Alright Mama, questo è il titolo del pezzo, era una canzone che aveva già 8 anni. Se l'erano dimenticata tutti meno Elvis, che da chissà quale jukebox l'aveva portata a memoria per tirarla fuori al momento giusto. Il brano l'aveva scritto Arthur Crudup, detto Big Boy, un bluesman del Mississippi scoperto da un discografico nel 1940 mentre per sbarcare il lunario suonava nelle vie di Chicago. Crudup era una specie di fossile vivente del blues, un piantatore di cotone che non si era mai modernizzato e suonava una musica cruda, asciutta, su una chitarra rudimentale.
Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do. That's all right. That's all right. That's all right, mama. She done told me, Papa done told me too. Son, that gal you foolin' with, she ain't no good for you. But that's all right. That's all right. That's all right, mama, anyway do. Thank you. It's all right now, mama, anyway do. I need your loving. That's all right. That's all right now, mama, anyway do.
That's all right, mama. La prima canzone, una delle primissime canzoni che Elvis incise nel suo fortunato, da tutte e due le parti, incontro con il Sun Studio, uno studio di registrazione che promuoveva anche molti artisti neri, e infatti lì lui incontrerà anche molti artisti che lo ispireranno e dai quali che lui stesso ispirerà e sponsorizzerà, possiamo così dire, quando diventerà famoso. Elvis Presley, abbiamo detto, che registra questo pezzo dicendo, o almeno qualcuno diceva, per la madre. I tempi non coincidono molto, la madre faceva gli anni ad aprile, lui incide a luglio, sembra poco credibile, ma resta il fatto che comincia a farsi sentire, e la magia non inizia tutta improvvisamente, ci vuole un po' di tempo, ci vogliono un po' di giorni prima che venga fuori qual è il suo stile, qual è il suo genere, o almeno il genere che porta al meglio il talento di Elvis Presley. Una canzone, That's Alright Mama, che parla della serenità nell'accettare le proprie scelte e intraprendere la propria strada. Come ha detto prima Riccardo Bertoncelli, Elvis prese questa canzone da Alfred Crudup, una canzone della metà degli anni 40, un pezzo blues che aveva a sua volta rimandi a un brano gospel degli anni 20 del Novecento. Il gospel sarà un altro dei generi musicali nei quali Elvis si cimenterà. Arriviamo dopo anche a parlare di chi lo ha accompagnato nel suo viaggio e che arrivava anche da quel genere lì. Appunto, una canzone che Elvis rese sua e che ci dice molto sulla musica di cui si cibava, blues, gospel in particolare. Ancora Riccardo Bertoncelli, continuiamo ad ascoltare un suo pezzettino in questo speciale realizzato per Rete 2, in cui si precisano alcuni dettagli di questo primo esordio, di chi insieme a Elvis ha i grandi meriti e di come un ragazzo di umili origini e grande talento spiccò il volo.
That's Alright Mama non piace solo agli ascoltatori della rete WHBQ, ma anche agli appassionati di dischi. Vedete 20.000 copie quando uscì nei negozi e Philip si convinse di essere sulla strada giusta. Così chiamò Elvis ancora in studio ad agosto, poi a settembre e a novembre di quel 1954 per migliorare la formula che insieme avevano scoperto. È giusto mettere l'accento su quell'insieme, perché Elvis era sì un grande talento naturale, ma Phillips a quel risultato non era arrivato per caso. Era un traguardo che aveva inseguito per anni, un suono che aveva rifinito con l'immaginazione prima ancora di riuscire a metterlo su nastro. Il fascino del primo Elvis sta anche in quella innocente e magica sonorità. Pochi strumenti essenziali, timbri asciutti e secchi, la chitarra ritmica in evidenza con un po' di eco per dare una profondità fantastica alla voce. Il merito naturalmente va esteso anche a Scotty Moore e a Bill Black, che non a caso accompagnarono Elvis anche dopo, quando diventò famoso e abbandonò Memphis per gli studi RCA. Presto a loro si aggiunse un batterista che in origine non c'era, poi con gli anni l'orchestrazione si allargò con altri chitarristi, tastiere e il coro soprattutto dei Jordanaires. Ma in origine tutto era concentrato in un granello esplosivo, Elvis, Scotty e Bill con la mano magica di Sam Phillips alla console. Elvis Presley completò 16 brani in tutto per la Sun in un anno esatto, dal luglio 1954 a luglio 1955. Sono pezzi ingenui ma fondamentali, la base del più puro rock and roll, quello che i puristi chiamano rockabilly. Nel senso di rock più il billy, cioè la matrice country molto in evidenza. Il blues boogie da un lato, il western swing dall'altro, per dire le grandi famiglie, ma anche il pop più caramelloso. Elvis si piaceva molto quando faceva il crooner, come si dice in gergo, quando faceva il cantante confidenziale da Las Vegas. In realtà le scintille venivano soprattutto dai pezzi più agitati e meno formali.
La penna di Riccardo Bertoncelli, giornalista musicale, la trovate anche su un articolo proprio di oggi pubblicato dal nostro sito rsi.ch nel settore cultura e poi a sua volta nel settore musica, per ricordare di questa giornata i 70 anni dall'uscita del primo disco di Elvis Presley.
Well, I heard my baby as tight as I can. Tonight she'll know I'm a mighty, mighty man. I heard the news, there's good rockin' tonight. I say,
meet me in a hurry behind the barn. Don't you be afraid that I'll do you no harm. I want you to bring along my rocking shoes, 'cause tonight I'm going to rock away all the blues. I heard the news, there's good rocking tonight.
Tonight, sempre dalle sessioni di registrazione dei Sun Studios di Memphis, perché poi precisiamo questa cosa, perché vedremo che poi ci sarà un passaggio di proprietà letterale, cioè non solo dell'artista, ma anche di quello che aveva fatto in questi studi più piccoli a una grande, si chiamerebbe oggi major, casa discografica che poi pubblicherà il disco intero, nel quale confluiscono anche i pezzi registrati in modo più, diciamo, umile,
professionale.
Meno professionale, ma più umile, diciamo, che la grossa.
Hanno creduto in lui.
Sì, sì, Sam Phillips.
70 anni, mi hanno detto, passati dalla registrazione di questo primo disco. Una domanda banale, ma qualcuno di voi all'ascolto, ogni tanto Elvis, se lo ascolta ancora o lo ascolta solo quando per caso una radio lo passa? Ogni tanto tirate fuori il disco, me lo mettete, non lo so.
Io ho scoperto che ci sono dei fan che ancora adesso hanno, per esempio, delle pagine social anche in Svizzera, anche in Ticino, che sono pagine che ripropongono non solo vecchie esibizioni di Elvis, ma anche appuntamenti che sono ispirati ad Elvis del tutto attuali, spettacoli di vario tipo.
Tutti col ciuffo,
manchi solo tu, Marcello.
Se per caso fate parte di coloro che ascoltano ancora volentieri Elvis, non necessariamente con il disco, anche con le piattaforme digitali, 076 321 1113, se avete voglia di dircelo.
Sì, così ci riusciamo a capire il termometro della situazione Elvis, perché un po' all'inizio ci siamo detti, è vero, questo Mille Voci di solito è tendenze, la tendenza del mondo musicale di questi ultimi giorni, settimane, è quella di parlare di questo disco, perché si celebra un anniversario abbastanza grande e rotondo, 70 anni dall'uscita, e ci si dice anche, guarda, per certi versi come è ancora attuale questa musica. Questa musica, ai tempi di Elvis, era una musica che arrivava dal rockabilly, come ha detto Riccardo Bertoncelli, era quel rock ispirato, che aveva delle sonorità anche country, ed era comunque un genere di nicchia. In alcuni casi, Carl Perkins no perché era bianco, Alfred Crudup no perché era bianco, ma in molti casi era musica riservata al mondo dei neri. Ma arriviamoci con calma. Abbiamo detto che Scotty Moore non solo era il chitarrista di Elvis, quello che Sam Phillips gli mise accanto, ma era anche a un certo punto diventato il manager, era un musicista di esperienza, aveva tanti contatti e quindi si mette a promuovere la figura di questo cantante emergente. Elvis aveva 20 anni, ricordiamocelo sempre, era un poco più che un ragazzino, e comincia a promuoverlo nei circuiti musicali locali, e il gruppo che lo accompagnava divenne i Blue Moon Boys. E tra l'altro i suoi membri più tardi parteciperanno anche alle pellicole interpretate dal cantante nel ruolo di se stessi.
Bello,
vero?
Sì, molto romantico.
Molto romantico. Allora, il cantante proponeva questo stile un po' che rompeva un po' di regole. Era considerato molto originale e grazie alla radio, e qua ci fa piacere scoprire che ancora una volta la radio ha grandi meriti, ha avuto grandi meriti, diventa virale, si direbbe oggi, ma allora si diceva semplicemente famoso, perché tante persone chiamano nelle radio locali e chiamano i DJ e richiedono le canzoni di Elvis. Tra l'altro molti non capivano bene che faccia avesse questo tizio e quindi lo definivano un nero che cantava canzoni country, qualcun altro un bianco che cantava pezzi blues. La sua vocalità e la sua scelta di stile rendeva poco chiaro che faccia avesse.
Eh sì, oggi tutto ci... tutto quello che sentiamo lo vediamo.
Eh sì.
Invece...
lì allora non si capiva. E poi si capirà che era un bel ragazzo e questo divenne una tu maggiore nella sua carriera, perché poi scopriremo le crisi di isteria collettiva delle ragazzine. Ma intanto diventa l'unico artista, rimaniamo a livello locale, non siamo in tutti gli Stati Uniti, siamo sicuramente nel suo stato, nella Tennessee. Era l'unico artista che appariva con buoni piazzamenti sia nelle classifiche dedicate alla musica country che alla musica rhythm and blues. Si verificava questa situazione che aggiungi, gli creava una certa notorietà.
Giocava su due tavoli.
Esatto, e quindi guadagnava di più nel caso della paragone, della similitudine del gioco. Restiamo comunque ancora in un ambito prettamente locale. Sempre in quell'epoca... e qua arriviamo a parlare di altri generi, perché vi dicevamo, lui afferisce anche ad altri generi musicali, lui ascolta, si ciba di molta musica diversa nella sua infanzia povera, grazie al fatto che erano poveri e vivono in mezzo ai quartieri ultimi della società, no? Però comincia a collaborare con un complesso vocale composto da quattro coristi, anche in questo caso sono dei bianchi, ma dei bianchi che nella loro carriera si stanno dedicando alla musica dei neri, perché i Jordaner propongono dischi ed esecuzioni di musica spiritual, gospel e anche folk, però molto spiritual e gospel. Sono il quartetto che poi sentiremo in sottofondo nelle canzoni di Elvis come accompagnatore, quelli che fanno le parti delle vocali delle strutture dei brani di Elvis, quelli che fanno Wachiwari o Shalala, ma molto di più in realtà. I Jordaners contribuiscono a creare quello che poi si chiamerà Presley Sound, cioè questo stile vocale molto particolare che farà rizzare le antennine agli operatori del settore. Arriva qualche messaggio, ti vedo
sì,
sorridere.
C'è chi dice che Elvis lo ascolta solo da noi, quando sì. Ci sono gli speciali o quando ci sono le giornate particolari dedicate a Elvis, no, non lo tira fuori.
È vero che una volta all'anno noi su Elvis ci torniamo inevitabilmente. Allora, torniamo un attimo ai Jordaners, che parteciparono sia agli show televisivi ai quali il cantante presenziò, sia alla lavorazione, dicevamo, di alcune pellicole cinematografiche, come fecero i Blue Moon Boys. E tra l'altro, quando Elvis non ci fu più, incisero diversi dischi contenenti remake, cover, insomma rifacimenti dei brani che avevano rappresentato i più grandi successi discografici di Elvis. E ascoltiamo a questo punto un pezzo che identifica la voce e il modo dei Jordaners.
You saw me crying in the chapel, the tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord. Just a plain and simple chapel where humble people go to I pray the Lord that I'll grow stronger as I live from day to day. I've searched, but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. Now I'm happy and chapel where people are of one accord. Yes, we gather in the chapel,
just to sing and praise the Lord. You'll search and you'll search, but you'll never find no way on earth to gain peace of mind. Take your troubles to the chapel, get down on your knees and pray. Then your burdens will be lighter, and you'll surely find the way.
And you'll surely find the way.
Atmosfere quasi natalizie, scrive sì. Maurizio, che ha un CD di Elvis, però a Natale se lo mette sempre, quindi a Natale sempre solo Elvis.
Altro che Bublé, direi. Ecco, questo qua era un esempio delle voci del quartetto vocale Jordaniers che accompagnavano Elvis, che hanno accompagnato Elvis in un sacco di canzoni, facendo appunto questa parte vocale molto importante, molto in stile, soprattutto, anzi direi quasi esclusivamente, in queste canzoni dalla media o medio-lenta velocità. Erano quelli che facevano shalalala, però facevano anche altro, non vorrei relegarli al ruolo degli shalala. Allora, piccola strada che ci porta, perché noi stiamo facendo la strada dei mesi che ci portano all'anniversario di oggi, cioè ai 70 anni dall'uscita del disco Elvis Presley, primo disco di Elvis, che però non arrivava a freddo. Elvis era già noto a livello locale e forse un pochino anche di più, proprio perché incise una serie di singoli che non diventarono presto un disco. Li rilasciarono, li pubblicarono, anzi, come si dice in italiano, li pubblicarono così, a goccioline, piano piano.
E andavano come sulle radio, giravano.
Sì, come le briciole delle favole, insomma. Scotty Moore, ne abbiamo parlato perché era il chitarrista che accompagnava Elvis e a un certo punto ha fatto il manager. A un certo punto Scotty Moore abbandona le vesti di manager e le vesti prima del capitano Tom Parker le prende questo Bob Neal, che se non altro è un po' passato nel dimenticatoio, ma diventa anche quello che comincia a creargli delle occasioni per degli ingaggi in alcune località. Insieme ai Blue Moon Boys, Bob Neal gli procura questo tour ufficiale, il suo primo tour che lo porta nel sud degli Stati Uniti. Cosa succede? Che inizia un po' la fenomenologia di quello che è Elvis dal vivo, perché lo stesso Elvis si accorge che il suo stile istintivo, mimico, frenetico, provocatorio, che prima di lui facevano solo gli artisti neri, anche lì che ballavano scatenati sul palco con queste ginocchia disarticolate che sembrava avere lui, crea da un lato un po' di sconvolgimento e anche corrucciamento della fronte nel mondo degli adulti.
Cosa sta facendo?
Com'è poco elegante, com'è volgarotto, come non è composto, perché la compostezza negli anni 50 era importante. E però si accorge che quando si trova ad esibirsi davanti a un pubblico di giovani, cambia tutto. Lui era un giovane, un ventenne, che si esibiva davanti ai suoi coetanei e capì che doveva sforzarsi di continuare in quella direzione, che di diventare composto non c'era verso, che doveva invece mettere la sua energia sulla sua stessa scompostezza, perché cominciarono a verificarsi, già lo accennavamo prima, in quel periodo, dei momenti di isteria collettiva durante le sue esibizioni dal vivo, notevoli e ripetute, soprattutto davanti ai teenager, e poi quando al pubblico dei teenager era composto dalle ragazze, levati proprio.
Dio, ce ne scampi.
Apriti cielo, più che a questo lo dicevano i genitori, Dio ce ne scampi, perché erano, il mondo adulto poi lo censurò anche televisivamente, vi ricordate, ne abbiamo già parlato l'anno scorso.
Ma muoveva troppo il bacino.
Lo riprendevano dalla vita in su. Allora, non si poteva vedere. No, la zona pelvica, questa cosa del pelvis era scandalosa. In svariate occasioni, tra l'altro, già quando non era una notorietà nazionale a livello di Stati Uniti, lui dovette darsela a gambe dal luogo del concerto, perché era letteralmente assediato dai fan, dalle fan, e doveva addirittura in qualche caso andarsene prima che il suo concerto giungesse al termine. Allora, per raccontare la fenomenologia di Elvis, chi meglio dello stesso Elvis? Io ho trovato in buona qualità audio, perché ci sono tante interviste televisive di quel periodo che sono brutte da ascoltare, c'è un sacco di rumore d'ambiente, però in quelle, ve lo dico io, le potete trovare anche su YouTube, per esempio, si sentono i gridolini delle ragazze sotto, che sono una cosa carinissima. In questo caso invece Elvis si trovava davanti a un microfono professionale in uno studio silenzioso e ci racconta come andò.
Quando sono stato chiamato a registrare il mio primo disco, sono andato in studio e ho cominciato a cantare. E ho cominciato a saltare su e giù. Non me ne rendevo conto. Le mie gambe erano tutte un tremito.
I was on this big jamboree in Memphis.
E quando il mio disco è diventato un successo, mi trovavo a questo festival all'aperto a Memphis. Ci siamo trovati su questo palco ed ero molto teso. Anche quelli della band erano tesi. Sembravamo morti. Eravamo terrorizzati. C'era un pubblico di 4-5 mila persone. Ho cantato un paio di canzoni e il pubblico ha cominciato ad agitarsi, mentre fino a quel momento erano rimasti tutti tranquilli. E quando abbiamo lasciato il palco, hanno iniziato a richiamarci a gran voce e io non sapevo cosa gli fosse piaciuto. A quel punto il mio manager mi ha detto: «Torna là e fa quello che stavi facendo». E io: «Ma cosa stavo facendo?» «Ti stavi scuotendo dalla testa ai piedi, le tue gambe, il tuo bacino, le tue spalle». E da quel momento ho continuato a farlo.
Questa era la fenomenologia di Elvis. Quando si è accorto che agitandosi, che lo faceva istintivamente,
come un ossesso,
contagiava il pubblico, basta, ha trovato un altro dei suoi ingredienti peculiari. È arrivato anche un messaggio di Federico allo 076-321-1113 che dice: «Sono un fan e conoscitore di Elvis, adoro i suoi pezzi gospel, ma anche altri generi. Elvis aveva una versatilità senza pari». E in effetti ce lo dimostra anche questo primo disco che usciva 70 anni fa, esatti. Grazie Federico, ci dai l'occasione per dire che Elvis non solo pagò il tributo a chi prima di lui scrisse anche delle canzoni, ne abbiamo fatto un paio di nomi, ma anche al genere musicale, ai generi musicali che lui assaporò nella sua gioventù, rubando un po' il mestiere a chi lo sapeva fare allora meglio di lui. Ma altri artisti invece, sono tantissimi, hanno reso omaggio a Elvis ricantando le sue canzoni. Perché non proporvi anche un po' di questo? Allora andiamo agli Stray Cats, un gruppo rockabilly originario di Long Island, stato di New York, che inizia con il suo frontman Brian Setzer, molto famoso, nel 1979. Ecco, sono considerati il gruppo rockabilly più importante e influente di sempre, molto energetici, forse grazie anche all'amore per Elvis, che nacquero nell'ondata del punk ma poi presero un'altra direzione. E anche loro, iniziando a farsi conoscere nella scena musicale internazionale per la loro forte energia durante i concerti, si cimentarono in una canzone di Elvis. E allora ve la proponiamo questa volta, appunto, non con la voce di Elvis ma con gli Stray Cats. Il brano è Mystery Train.
Train to ride, 16 calls to roll. Train to ride, 16 calls.
Vabbè, l'hanno reso estremamente potente questi Stray Cats, rockabilly puro, duro e puro, di, l'abbiamo detto, artisti che hanno preso da Elvis ispirazione, la canzone stessa, energia, che era quella che a sto ragazzino di Memphis, perché ragazzino, a 20 anni era un ragazzino ancora, era un giovinetto, a questo giovane uomo
si
ti va meglio?
Prima.
Si invecchia prima. A questo ometto, a questo giovane, a questo, non
a questo
so più come... A quest'uomo di 20 anni non mancava l'energia, dicevamo, perché si racconta che nello studio di registrazione da un lato lui fosse estremamente professionale, capace di produrre una quantità di take, si dice in inglese, vuol dire di prove, cioè di brani cantati, una quantità enorme, però sembra che facessero fatica a stargli dietro, ma anche fisicamente dovevano inseguirlo col microfono perché lui si agitava come una biscia impazzita quando era in studio e dunque era anche difficile fisicamente stargli dietro. Gli dovettero stare dietro altri però, perché stiamo arrivando proprio al 23 marzo del 56, ma ci arriviamo qualche mese prima. Succede questo, che a novembre del 55 il contratto che legava Elvis Presley al Sun Studio e dunque a Sam Phillips viene disciolto per un semplice motivo. Sam Phillips si accorge che il fenomeno Elvis sta dilagando, sta diventando molto molto grosso e si rende conto in modo totalmente oggettivo dei limiti che aveva la sua piccola etichetta discografica. Limiti logistici, organizzativi, le dimensioni degli studi, e quindi faceva fatica a gestire l'ascesa di questo artista. Arrivano quelli della RCA, che tuttora esiste, colosso della produzione musicale e non solo, e gli offrono, loro ci vedono giusto e gli offrono una cifra che non puoi dire di no. Qualcuno parla di 35.000, qualcun altro di $40.000, siamo intorno a quella cifra lì, la cifra con cui la RCA rileva l'artista Elvis e tutto quello che aveva registrato nei Sun Studios nei mesi prima, quindi tutto l'armamentario Elvis diventa proprietà della RCA. Peccato, perché Sam Phillips aveva detto: se trovassi un bianco che canta con l'anima di un nero diventerai miliardario. Così non succede, ma certo che quei soldi all'epoca erano gran bei soldi. Elvis, che era super produttivo in studio, diventa super produttivo non più nei Sun Studios ma negli studi della RCA. Il primo singolo che il cantante incide per questa etichetta discografica è L'Hotel dei Cuori Spezzati, Heartbreak Hotel, che comincia a riscuotere un'altra volta un riscontro commerciale enorme, comincia a vendere tantissimo e consolida la fama di questo artista in un ambito geograficamente un po' più esteso. Abbiamo detto prima era un artista locale che rimaneva nel suo stato, adesso con la RCA ci si può permettere.
Anche perché la RCA ci ha messo dei soldi, perché
sì,
è vero, oggi come oggi $35.000-$40.000 nel 1955 ci sembrano poca cosa, equivale circa $500.000, quindi avevano messo un bel pacco di soldi per prendersi Elvis.
E quindi possono investire anche sulla promozione. Heartbreak Hotel ha grande successo, ma prima di parlare dei numeri ce l'ascoltiamo.
Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel where I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be so lonely, I could die. Keep flowing, the desk clerks dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, never look back and think of something.
it's so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely, and they could die.
Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. Well, just take a walk down lonely street to Heartbreak Hotel, where you will be. Could you be just so lonely, baby? Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die.
Certo, Antonietta dice: Elvis, secondo me, ha sdoganato anche l'immagine di uomo sexy. E come no, diventerà, l'abbiamo detto, diventa un po' l'idolo delle ragazzine, perché è bravo, è bello, si veste bene, si agita e si muove come nessuno prima di lui. Ce le aveva tutte e vende bene, fa i soldi, perché cominciano ad andare veramente alla grande i suoi singoli. Allora, Heartbreak Hotel, 5 milioni di copie. Teddy Bear 4 milioni, Don't Be Cruel 6 milioni di copie, Jailhouse Rock 9 milioni di copie, Hound Dog 13. Insomma, i numeri cominciano a premiare Elvis e ovviamente anche la casa discografica. Sono i mesi in cui Elvis conosce il Tom Parker, il famoso colonnello, e che poi colonnello non era per niente.
C'è un po' questa cosa negli Stati Uniti, far finta di essere colonnelli quando non si è colonnello.
Sai chi era colonnello Tom Parker? Era uno che fece l'incontro per assumere nell'esercito questo olandese che era del tutto illegale negli Stati Uniti, perché lui era scappato da una nave, era sceso, era rimasto negli Stati Uniti, non, ovviamente è finito nell'esercito, ma non era colonnello e soprattutto non era era un immigrato illegale e lo è rimasto tutta la vita. Questo colonnello Tom Parker, cioè il nome era appunto del tizio che gli fece il colloquio, ma Tom Parker pare che non portò mai Elvis fuori dagli Stati Uniti.
Perché non poteva andare lui?
Non poteva andare lui, se lo beccavano, era senza documenti, se lo beccavano negli Stati Uniti non ci sarebbe più tornato.
Altro finto colonnello, così chiudiamo l'inciso, sì? È il primo uomo che ha trovato il petrolio forando, quindi facendo il primo pozzo di petrolio, si diceva essere colonnello, non era colonnello, ma aveva paura che tutti lo sbugiardassero e lo prendessero in giro, quindi si dava l'aria di colonnello.
È vero, certo. Comunque Tom Parker fu il manager da lì in poi, per tutta la vita di Elvis. Qualcuno ne dice malissimo, qualcun altro dice che senza Tom Parker Elvis non sarebbe stato così grande, in parte probabilmente vero. Tom Parker comincia ad attivarsi per farlo esibire in show televisivi nella televisione nazionale ed arriva lentamente, attraverso diversi provini che andarono anche male, a uno show, il Milton Berle Show, che era uno show che uno dei più seguiti dell'epoca dal pubblico televisivo. Lì il disco era appena uscito. E poi arriva Led Sullivan Show, e quindi Elvis da un lato ha i singoli che vanno alla grande, dall'altro sbarca al lunario nella televisione e diventa molto famoso. I suoi singoli erano stati pubblicati in 45 e 78 giri. Arriva il 23 marzo del 1956, arriva il 33 giri, il primo 33 giri di Elvis, che aveva, dicevamo, brani sia interpretati quando era ancora scritturato dalla Sun, sia brani cantati dopo il suo passaggio alla RCA. E abbiamo detto, con la RCA nasce una storia di grandi numeri. Pubblicato il 23 marzo, dicevamo, a fine aprile, il disco Elvis Presley, il 33 giri, aveva già venduto più di 360.000 copie, stimando un po' meno di $4 per copia, quindi il primo album della RCA ad incassare oltre $1 milione in un solo mese dalla pubblicazione fu proprio questo disco di Elvis, che raggiunge le prime posizioni in classifica, cambia la vita di Elvis inevitabilmente, esce da questa grande povertà nella quale era cresciuto e comincia appunto a esibirsi con canzoni sue e con delle cover. Stava proprio esplodendo. Anche quando si cimenta con l'impossibile. Leggi Ray Charles, per dire, un grande della musica nera, perché in Elvis, lo continuiamo a dire, risiedeva un'anima nera. Se fosse il sottotitolo di un libro sarebbe proprio La fortuna, allora non molto percepita, di crescere povero, perché Elvis cresce nei quartieri poveri di Memphis. I penultimi della società sono i bianchi che vivono accanto ai quartieri dei neri perché non possono permettersi affitti più alti. E quindi Elvis cresce rubando, nel senso appropriandosi, amando la musica gospel, la musica spiritual, la musica che i neri cantavano nei loro locali e dunque il blues, il rhythm and blues. Si innamora della musica del delta del Mississippi e si innamora di tutta quella energia che sprigiona e l'accoglie non solo culturalmente, ma ne diventerà anche un portabandiera, perché si racconta, per esempio, che con B.B. King ci fosse una grande amicizia, questo grande chitarrista nero che Elvis sembra aiutò a suonare per la prima volta all'Hilton di Las Vegas. B.B. King ed Elvis, si racconta, passassero insieme le serate dopo i concerti, cenassero insieme, e B.B. King ha sempre elogiato la natura educata di Elvis, il suo rispetto soprattutto per respingere le voci di razzismo nei suoi confronti. Elvis era un nero dentro, si direbbe, Pino Daniele direbbe, un nero a metà. Noi torniamo su quel cimentarsi con l'impossibile, che era cantare I Got a Woman di Ray Charles, ma questo è Elvis.
I got a woman way across town, she's good to me. Oh, oh yeah. Say, I got a woman way across town, she's good to me. I'm friend indeed. I got a woman way across town, she's good to me. Oh, oh yeah. She says loving early in the morning just for me. Oh, oh yeah. She says loving early in the morning just for me. To me. Oh, oh, yeah. She's there to love me both day and night. No grumbles or fusses, just treats me right. Never running in the streets, leaving me alone. She knows a woman's place. Right there, right there. Oh, I got a woman way across town, she's a good to me. Oh, oh, yeah. Say, I got a woman way across town, she's a good to me. Oh, yeah. Way across town, she's good to me. Oh, oh yeah. But don't you know she's all right? She's all right, she's all right. I got a woman.
Hai citato il colonnello Tom Parker, ovviamente è una figura divisiva, scrive Arno. Parker, farabutto, avido e dico poco, ha fatto morire Elvis mungendolo come una mucca bruna.
Non è l'unico che lo dice, Arno. Ma usciamo dalla tematica colonnello Tom Parker per chiudere, visto che mancano 5 minuti alle 11, parlando di un'altra cosa leggendaria di questo disco, la copertina. La copertina, probabilmente anche quella è una delle copertine più influenti della storia della musica, perché c'è una foto di Elvis in bianco e nero. Allora, spesso le copertine erano anonime, invece questa tendenza di mettere la foto dell'artista in bianco e nero durante un concerto e il suo nome chiaro e tondo scritto grande in copertina per identificarlo divenne molto praticata dopo questo disco. Questo disco, della cui foto, della paternità della foto si è parlato a lungo, si credeva fosse un fotografo che si chiamava Popsy, perché è citato nei crediti dietro il disco. In realtà, a quanto pare, lui fece le foto dietro il disco, delle immagini di Elvis dietro, ma fare la foto di copertina fu un certo Robertson, del studio fotografico Robertson e Fresh. Perché? Perché Robertson operò a Tampa, in Florida, tra gli anni 30 e gli anni 60 e fotografò la Grande Depressione anche. Ma perché quel concerto lì, la cui foto campeggia nella copertina del disco di Elvis Presley, fu proprio fatta durante un'esibizione di Elvis a Tampa. Quindi è chiaro che questo Robertson è il padre di questa foto. La scritta Elvis rosa in verticale sul lato sinistro della copertina e poi la scritta Presley sotto in verde, un verde che nelle prime stampe era più chiaro, poi divenne un pochino più vivace. La foto in bianco e nero, la foto in bianco e nero faceva risaltare il nome e il cognome, e la foto, la copertina divenne influente perché chi la usò? Allora, innanzitutto, se pensate alla copertina dei Clash, London Calling, il suo, loro disco più famoso, è praticamente identica. L'hanno usata altri imitatori visivi, un disco dei Big Audio Dynamite, famoso gruppo degli anni 90 che si chiama F-Punk, poi il chitarrista e produttore Mick Jones dei Clash, l'abbiamo già detto, poi l'album di Elvis ha influenzato anche Katie Lang, una famosa artista, nel suo album Reincarnation, e poi altro disco la cui copertina è identica a quella lì di Elvis è Rise Up di Cliff Richard. E il singolo anche di Chumbawamba che si chiama Tony Blair, ma forse è uno dei singoli meno famosi.
Tutta la pop art è andata a prendere le immagini di Elvis, Andy Warhol in primis. Tu parlavi di copertina, è arrivato un messaggio che secondo me è conclusivo di Cristina, che dice Elvis, la coperta di Linus di tutta la mia vita.
Ecco, allora noi regaliamo quest'ultima canzone ai fan di Elvis, perché e ai non fan diciamo ascoltatelo, perché potrete scoprire quanto era importante Elvis Presley. Noi torniamo però dopo l'informazione delle 11, restate qui. You know the landlord rang my front door bell. I let it ring for a long, long spell. I went to the window, I peeped through the blind, and I asked him to tell me what was on his mind. He said, money, honey, money, honey, money, honey, if you want to get along with me. Well, hollered, I was so hard pressed. I called the woman that I loved the best. I finally got my baby by the 3:30. She said, I'd like to know what you want with me. I said, money, honey.